Santa Madre di Dio, prega per noi. Benvenuti in questo ottavo sabato mariano. Siamo all'indomani della grande festa della presentazione di Gesù al Tempio, antichissima festa del IV secolo, nella quale la Vergine, portando Gesù al Tempio, ha in certo qual modo congiunto in sé le meraviglie del Natale e la passione della croce. È infatti la festa che fa da ponte tra Natale e Pasqua, e la Vergine è puntualmente al centro di tutta la celebrazione. Ieri nel Natale come Madre Beata, oggi portando l'Agnello Immacolato e offrendolo al Padre nel Tempio con la profezia di Simeone, che lo definisce segno di contraddizione e le annuncia una spada nell'anima, fino alla sua compartecipazione ai piedi della croce e del sepolcro per entrare, lei madre per prima, nella gioia della risurrezione. In questo ottavo sabato mariano della serie nostra del 2006-2007, dedicata a Maria nel mistero dell'amore di Dio, quale donna di speranza, di fede, quale donna che ama, come afferma l'enciclica Deus Caritas Est del Papa, sulla scia della quale questa serie dei sabati mariani è stata progettata. In questo ottavo sabato mariano tiene la lezione Padre Luca di Girolamo, servo di Maria, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Mariano, sul tema «La figura di Maria nelle omelie di Benedetto XVI». Il tema è quanto mai affascinante, è importante. Ci porta infatti a conoscere meglio il pensiero del nostro pontefice Benedetto XVI, che anche ieri ha parlato di Maria, nella Basilica di San Pietro, all'incontro con la famiglia dei religiosi e delle religiose e tutti i consacrati. E ci porta a meglio conoscere il contesto teologico nel quale si colloca la sua enciclica Deus Caritas Est. Padre Luca di Girolamo, giovane professore, insegna teologia fondamentale e dommatica alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Ha prodotto molti articoli su vari argomenti, specialmente mariani. Oggi è dunque un particolare aspetto del Magistero Ecclesiastico e Pontificio che gli sta per svolgere a noi. Ripeto il tema, la figura di Maria nelle omelie di Benedetto XVI. A lui il nostro grazie e la parola, a noi l'attento ascolto.
Ringrazio ancora una volta Padre Armanno e mi fa piacere anche quest'anno ritrovarmi con voi e iniziamo subito questa nostra conversazione nella quale appunto ci occuperemo del modo con il quale la Madre del Signore compare nelle omelie dell'attuale Pontefice Benedetto XVI. E divideremo questa nostra panoramica, come vedete anche dallo schema che avete tra le mani, in due parti, la prima a carattere generale, la seconda più specificatamente incentrata sulle riflessioni appunto di Benedetto XVI. Iniziamo con la prima parte, il primo punto, stile omiletico dell'attuale Papa. E iniziamo con una considerazione, diciamo, a carattere generale. Noi sappiamo che quando una persona compie qualcosa, fa qualcosa, esegue materialmente un'azione, non fa soltanto qualcosa, ma inserisce all'interno di quello che fa una propria dimensione, parte della propria personalità, aspetti che in qualche modo rinviano alla persona stessa. Tutto questo noi lo condensiamo attorno a una parola molto semplice che è entrata nell'uso comune, ed è la parola stile. Per cui noi vediamo anche così nel nostro parlare consueto, quando parliamo di una persona, quella persona ha stile oppure non ha stile, cioè ha una certa sua impronta oppure cade nell'ordinario, cade in una situazione di normalità senza manifestare qualche cosa di sé. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, due figure importantissime all'interno della storia della Chiesa, pur nella perfetta comprensione ed esplicitazione del proprio ruolo di pastore e di maestro nella comunità ecclesiale, rappresentano due stili molto differenti negli atteggiamenti esteriori e soprattutto nel trattare, attraverso i loro documenti, ma anche nel parlare, nel coinvolgere anche gli uditori, coloro che stanno dinanzi, appunto due persone completamente diverse, vi dicevo, anche nell'affrontare determinate questioni di carattere dottrinale ed ecclesiale. E potremmo chiederci, e soprattutto, a che cosa è dovuto ciò. Se Giovanni Paolo II è stata una persona nella quale sono venute a confluire diverse esperienze di vita, il lavoro manuale, l'insegnamento, la drammaturgia, lui è un autore teatrale, più lineare ma non meno profonda appare la vicenda personale dell'attuale pontefice, teologo, insegnante, cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè quella congregazione attenta in modo particolare al mantenimento, alla conservazione del depositum, tutto quello che è appunto parte integrante della nostra fede. E questo rifluisce anche nei loro scritti. Con Giovanni Paolo II noi abbiamo avuto una grande quantità di documenti, ha scritto molto e una notevole estensione anche negli stessi documenti dovuta ad un particolare stile, un particolare modo di scrivere. Egli riflette e ripete in modo quasi ossessivo alcuni argomenti proprio per sviscerarli fino in fondo. E proprio sul tema mariano possiamo fare un esempio. Nella Redemptoris Mater noi troviamo quasi a ogni pagina, ma comunque molto frequentemente, ripetuto e approfondito il versetto di Luca 1,45: beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Il testo lucano che viene riflettuto, viene analizzato a diversi livelli. Questo stile, questo modo di scrivere è stato felicemente definito una struttura a cerchi concentrici. Si parte da una frase, si ritorna su questa frase in modo più allargato e ancora più allargato fino a toccare quelle che sono le diverse strutture anche del sapere umano, dell'importanza che il mistero di Dio ha per l'uomo. Al contrario, la sigla di Benedetto XVI, se vogliamo dare un tratto distintivo a Benedetto XVI, la sobrietà. Egli non abbonda in parole, quanto piuttosto descrive in modo molto concreto una situazione alla quale accosta quella che è la consistenza della verità che proviene dalla rivelazione, dal mistero di Dio. E questo lo fa a diversi livelli e a diverse sfumature. Vedremo come lui procede anche sul piano mariano. Uno stile quindi davvero molto personale, che è un po' la sigla di questo suo pontificato di Benedetto XVI, non appare subito populista, cioè non è qualcosa che si immette, potremmo dire, con quell'immediatezza che aveva Giovanni Paolo II. Però questo ci svela un altro aspetto della sua personalità, una persona molto fine, ma anche una persona molto umana, che ne è stato detto prima che fosse eletto Papa, era visto come una persona molto autoritaria. In realtà questa immagine è destinata a cadere, proprio per questa capacità, questa semplicità, lui stesso uomo di studi, lui stesso una persona che ha una grandissima reputazione. Potremmo accostarlo, se qualcuno ricorda un pochino, a due figure, potremmo accostare appunto Benedetto XVI a due figure di pontefici dei tempi passati. In parte qualche somiglianza la ravvisiamo in Pio XII e forse anche in Paolo VI. Abbiamo qualche cosa che ci può ricordare questi due papi. È chiaro allora che anche gli scritti di Benedetto XVI assumono la funzione di cassa di risonanza, e quindi anche le omelie, nelle quali la Vergine Maria appare in tutta la sua discrezione. Però questo non significa che perde di incidenza. La Vergine Maria è sempre presente, senza che tuttavia questa figura appaia evanescente. A ciò bisogna aggiungere un altro aspetto, che l'attuale pontefice, pur non essendo o dichiarandosi, come invece era successo per Giovanni Paolo II, un pontefice dichiaratamente mariano, ha sempre però mostrato una viva attenzione, un vivo interesse per la Madre del Signore. Per cui le omelie che lui ha fatto ci offrono materiale di riflessione anche in riferimento ad altri scritti che il cardinale Ratzinger, ancora prima della sua elezione, ha scritto, ha curato. E sono testi che si trovano anche abbastanza facilmente. E possiamo entrare nel punto 2, antecedenti mariani. Parlando di Benedetto XVI, molto materiale sulla Madre del Signore lo troviamo in alcuni scritti che precedono la sua elezione. Questi scritti talvolta sono conferenze o commenti particolari, e possiamo prendere in considerazione tre di questi scritti tra loro molto differenti. Primo punto, tre conferenze che lui ha fatto in Germania, risalenti al 1975, raccolte in questo piccolo libro che è stato riedito, intitolato La figlia di Sion. Questo è un piccolo libro molto interessante, perché raccoglie appunto queste tre conferenze. Poi lui ha steso una introduzione all'enciclica di Giovanni Paolo II, la Redemptoris Mater, e noi la troviamo in questo libro, Maria, il sì di Dio all'uomo. Questo commento, questa introduzione e commento è stato scritto insieme ad una grande figura molto vicina, ed erano molto amici tra loro, che è Hans Urs von Balthasar. Due autori che hanno molti aspetti in comune, proprio anche a livello dottrinale. Il terzo scritto, ancora prima di essere eletto Papa, l'omelia che Benedetto XVI ha tenuto proprio nelle esequie di Giovanni Paolo II. E possiamo spendere qualche riga per ognuna di queste pubblicazioni. Questo ci serve proprio perché ci permette di individuare da una parte alcuni temi della teologia mariana di questo Papa, e per altro verso ci illustra quelli che sono i punti in comune con il suo predecessore. un rapporto non necessariamente di stretta continuità, però di una certa diversità sempre sullo stesso tema mariano. Iniziamo con questo piccolo libro, appunto La figlia di Sion, queste tre conferenze. Questo volumetto è diviso essenzialmente in due parti e all'interno di queste due parti Ratzinger parla inizialmente del luogo biblico della mariologia, cioè come è possibile e come è doveroso partire dalla Sacra Scrittura per impostare una corretta e profonda dottrina mariana. E proprio con questo intento lui evidenzia quattro punti importanti. Primo è l'importanza di esaminare e di valutare la figura di Maria nell'ambito dell'unità dei due testamenti. Antico e Nuovo Testamento devono essere considerati insieme, vanno sempre insieme, non possono essere distaccati tra loro. Il secondo, l'aiuto notevole che viene offerto alla riflessione mariologica della categoria figlia di Sion. Figlia di Sion che è adatta a mostrare il particolare favore di Dio verso Israele e in modo particolare poi ad allargarsi sulla figura della donna nell'Antico Testamento. Un terzo aspetto importante, questa donna nell'Antico Testamento, così come viene vista attraverso le varie donne che noi abbiamo nell'Antico Testamento, possiede una certa ambivalenza, possiede una certa ambiguità. Però proprio su questa ambiguità, su questa situazione, potremmo dire di incompletezza o comunque di difficoltà di situazioni, si cala l'iniziativa di Dio rivolta soprattutto verso le donne più disagiate, le sterili, le anziane, le persone che non appartengono direttamente all'antico popolo. Tutto questo trova la massima espressione, che tutto questo favore di Dio trova la sua massima espressione in quella che è la teologia sul matrimonio. Il matrimonio, le nozze, appunto, vengono viste come una chiave interpretativa per ricomporre questo discorso teologico proprio dell'Antico Testamento. E a conclusione di questa prima parte, Ratzinger arriva ad affermare che omettere, fare a meno della donna nell'insieme della teologia, significa negare la creazione e l'elezione e quindi sopprimere la rivelazione. Sono parole molto forti, parole che entrano dentro, e questo vale tanto per l'Antico Testamento come per il Nuovo Testamento. Quindi la donna, la figura della donna, proprio perché Dio interviene, segna appunto il luogo dove Dio interviene, è importantissimo. Farne a meno significa compromettere non soltanto il cristianesimo, ma significa compromettere anche quello che precede il cristianesimo, la preparazione. La seconda parte, sempre di questo volumetto, è costituita da tre interventi, tre piccoli interventi su tre misteri che sono relativi alla Vergine Santa, tre eventi: la maternità e la verginità, il secondo l'Immacolata Concezione e infine l'Assunzione. Sono i tre momenti centrali. Per quanto riguarda il primo punto, la maternità e la verginità, ha come punto di partenza l'aspetto cristologico, per cui si vede la persona di Gesù Cristo saldata con la genealogia di Gesù, così come appunto ce la riporta l'Evangelista Luca, che permette appunto il collegamento tra Gesù e Adamo. La novità di Gesù, reso evidente anche dalla localizzazione dell'Annuncia Maria, la stanzetta di Nazareth, invece del Tempio dove avviene l'Annuncio a Zaccaria, ecco, questa novità di Gesù assume il carattere di gioia e di cambiamento radicale. E questo cambiamento è contraddistinto proprio dalla potenza creatrice di Dio che, come nube, si pone sopra la tenda che è appunto Maria. Tutto questo è essenzialmente un dono. Scrive Ratzinger: in Gesù Dio ha posto in mezzo all'umanità sterile e disperata un inizio nuovo, il quale non è risultato della sua storia, ma dono che viene dall'alto. Incomincia con lui una nuova incarnazione. Così Maria, la sterile benedetta, diventa il segno della grazia, il segno di ciò che è veramente fecondo e che salva, la disponibile apertura che si consente alla volontà di Dio. Fine della citazione. Questa novità si colloca e rinvia agli albori della creazione. E per questo per il nostro autore, agli occhi di Cristo, questo rinvio agli albori della creazione è quasi ancora più essenziale del suo carattere messianico. A questa nascita è appunto ciò che alimenta e conferisce significato alla messianicità. E questo ha conseguenze decisive per Maria e per la Chiesa. Generare il figlio significa la rinuncia di se stessi. E si comprende ora, scrive ancora il Papa, perché la sterilità sia condizione della fecondità. Il mistero delle madri del Vecchio Testamento diviene trasparente in Maria. Esso ottiene il suo senso nella verginità cristiana che incomincia da Maria. Abbiamo poi il secondo grande mistero, che è quello dell'Immacolata Concezione. E qui Ratzinger sottolinea tre punti relativi a questa verità di fede. Il collegamento, anzitutto, tra Maria e il resto di Israele, quel resto santo che si mantiene fedele. E qui sottolinea molto questa parola resto. Resto significa appunto questo. Un luogo dove la parola di Dio porta realmente frutto. Ma questo ci permette di comprendere come Dio non è l'unico attore della storia, perché altrimenti sarebbe un monologo, ma chiama per una risposta. Egli trova una risposta che è veramente risposta. E Maria, come il resto santo, significa che in lei antica e nuova alleanza sono realmente una cosa sola. È interessante notare come non c'è una confusione tra Antico e Nuovo Testamento, ma questa unificazione ci presenta il carattere unitario della storia della salvezza. Un secondo aspetto molto importante e relativo alla Immacolata Concezione è il seguente: la presenza nella scrittura e anche nei padri della Chiesa di un concetto di immacolatezza che viene esteso alla comunità, per cui la dottrina dell'Immacolata sarebbe anticipata in primo luogo come dottrina della Chiesa. L'immagine della Chiesa Vergine Madre è stata riferita a Maria in modo secondario e non viceversa. E questo porta alla conclusione per cui Maria viene presentata come l'inizio e la concretezza personale della Chiesa. Quindi Maria è salvaguardata in quella che è la sua caratteristica di modello. Ma questo è importante perché, se ci si riflette attentamente, è qualcosa che si riversa su ognuno di noi. Dire una vocazione a una santità dell'uomo che si riflette nella Vergine Santa, gli uomini che formano poi la Chiesa. Terzo aspetto, sempre relativo all'Immacolata Concezione, è l'introduzione di un concetto importante che Ratzinger mutua appunto dal teologo von Baldassare, è quello dell'esistenza espropriata. Esistenza espropriata significa un'esistenza donata, che è priva, si rende priva di quello che è il centro della persona. Scrive ancora il cardinale Ratzinger: preservazione dal peccato originale, perché questa è la verità di fede, significa che Maria non riserva come adatto solamente a sé nessun settore dell'essere, della vita, della volontà, ma si appropria veramente di sé nella totale espropriazione per Dio. La grazia, in quanto espropriazione, diventa risposta che assume la forma di un trasferimento. E ricollegandosi con l'aspetto della Sacra Scrittura, aggiunge sempre il cardinale Ratzinger, partendo da un altro punto di vista, si rendono comprensibili qui il mistero della fertilità sterile, il paradosso delle madri sterili, il mistero della verginità. Espropriazione, conclude, come appropriazione, come possesso, come sede della nuova vita. Quindi quello che viene donato è in modo più grande ripreso. E possiamo vedere all'orizzonte quello che sarà il precetto e il comandamento di Gesù, per cui chi ama Lui, anche se ha tante cose e le lascia in questo mondo, assume 100 volte tanto. E lo leggiamo, qui è la grammatica, da qui noi comprendiamo tutto questo che sarà appunto la condizione per seguire il Cristo. Terzo grande mistero è quello dell'assunzione, e qui subito, immediatamente, Ratzinger parla del culto, il culto alla Vergine Santa, ma culto religiosità attraverso tre modi. Anzitutto il culto che viene tributato, che viene praticato nel mondo cristiano alla Vergine Santa, in Oriente con il rito liturgico, in Occidente con la proclamazione dogmatica. Secondo, culto che Maria rivolge a Dio attraverso il Magnificat. Terzo, culto al quale la Scrittura invita la Chiesa, soprattutto attraverso quella frase del Magnificat: tutte le genti mi chiameranno beata. Questa frase non fa altro che rendere ancora più concreto il beata colei che ha creduto. Sulla base di questo culto, e ricordando la lezione di Gesù in Marco 12, 26 e seguenti, dove si parla di un Dio dei vivi e non dei morti, si può ritenere con certezza la vittoria sulla morte, ossia la resurrezione, che è alla base appunto della verità dell'assunzione della Vergine Santa. A questo primo aspetto di natura cultuale se ne aggiunge un altro, che è relativo alla maternità di Maria. L'essere madre di Dio, proprio nel dare al mondo l'autore della vita, rappresenta una nuova nascita, intendendo con ciò un trapasso, uno spostamento verso la nuova alleanza. Perciò dire che Maria è genitrice di Dio, da una parte rimanda alle origini, all'indietro. Questa vita non è stata concepita nel morire o nel divenire quotidiani, ma è puro inizio, e rimanda in avanti all'assunta. Da questa nuova nascita non viene alcuna morte, ma deriva soltanto la vita. Però l'assunzione di Maria getta la sua luce anche sulla situazione dell'uomo, che alla vera glorificazione in Dio nel vivere in modo espropriato invece preferisce pensare a se stesso, a curvarsi nel proprio egoismo. Restare nel Signore è un evento invece che inizia con il battesimo, che ci innesta, ci inserisce nel Cristo totale. E in questo sta la canonizzazione dell'uomo, cioè la vocazione alla santità, che è da misurare sulla base che Maria ci offre. Fedele alla parola di Dio, e come tale questa fedeltà la conduce a vivere già della vittoria di Cristo e permettere ad altri di godere di questo dono della gioia. Vedete che attraverso queste parole che il cardinale Ratzinger scriveva ancora prima di essere eletto Papa, troviamo con forza tutta la dottrina del Concilio, dell'ottavo capitolo della Lumen Gentium, dove al numero 68 Maria è vista come segno di sicura speranza e consolazione per il popolo cristiano in cammino tra tante difficoltà. L'altro testo che ci interessa è l'introduzione all'enciclica Redemptoris Mater. Anche questo scritto, questo qui, che noi troviamo nella prima parte di questo piccolo libro, è diviso in due parti. Una è più generale e invece la seconda è più analitica, perché va a toccare alcune chiavi di lettura che sono presenti nell'enciclica di Giovanni Paolo II. Nella prima parte il Papa ci mette dinanzi alcune strade di interpretazione per una corretta lettura dell'enciclica di Giovanni Paolo II. Primo, l'importanza e la necessità di fare un'interpretazione globale della Sacra Scrittura, l'unità della Sacra Scrittura. Secondo, la presenza di una linea femminile nella Scrittura. La donna è presente, ripete praticamente quello che ha detto precedentemente. Il terzo, il carattere dinamico della dottrina su Maria, della Mariologia, presente nella Redemptoris Mater. E da ultimo, ma non meno importante, il rapporto tra Cristo e il tempo, Cristo che è Signore della storia, e questo perché fa questo appunto, perché l'enciclica Redemptoris Mater era in prospettiva del grande giubileo del 2000. Nella seconda parte di questo libro, di questa introduzione alla enciclica Redemptoris Mater, troviamo quattro elementi collegati tra loro insieme, tutti presenti nella figura di Maria. Anzitutto Maria come credente, e qui è importante come Ratzinger sottolinea il dato della fede. Fede intesa come risposta, come confidare in Dio, come obbedire, come affidarsi alla verità di Dio. E lui pone questa illustrazione a seguito del parallelo tra Abramo e Maria. Questa è la piattaforma comune sulla quale, tanto per Abramo quanto per Maria, si impiantano le situazioni di difficoltà, di sofferenza, di croce, che si collegano all'affidarsi in Dio. Dio è pur buono, Dio è santo, è misericordioso, è buono, è ricco di amore verso le sue creature, però non dobbiamo dimenticare, nemmeno Maria e nemmeno che meno Abramo lo scordano, che Dio pone alla prova. Quindi ecco che tutto questo è indice di un dinamismo che per Maria arriva al suo culmine proprio sotto la croce. Secondo, il segno della donna. E qui è interessante perché Benedetto XVI pone in confronto due immagini della Sacra Scrittura: l'immagine della donna gloriosa di Apocalisse 12 e il testo del Protovangelo, la profezia del terzo capitolo di Genesi al versetto 15. Soprattutto in questo secondo passo, soprattutto in Genesi 3,15, nota appunto Ratzinger che molto è stato scritto in ordine alla vittoria di Cristo sul male. Però comuni a tutte e due queste scene abbiamo sempre tre figure importanti: la donna, la discendenza e il serpente, che segnano l'essenza più profonda dello svolgimento della storia. Quindi abbiamo da una parte la benedizione, da una parte la maledizione. Queste due forze tra loro si fronteggiano e sappiamo come la benedizione ha sempre la meglio. Una benedizione che, conformemente a quanto ci dice la lettera agli Efesini, capitolo primo, versetti 3-6, ha, per quanto riguarda la Vergine Santa, il suo inizio nell'Annunciazione. Per cui, con il piena di grazia, Maria diviene segno per la storia. Dal saluto dell'angelo, nota Ratzinger, risulta chiaro: la benedizione è più forte della maledizione, il segno della donna è diventato segno della speranza. Ella è guida della speranza. E in questa ottica, in questa dimensione, si coglie anche un altro aspetto che Giovanni Paolo II mette in evidenza nella sua enciclica Redemptoris Mater, che è appunto quello di mettere l'anno mariano sotto il segno della donna. Poi abbiamo la mediazione di Maria, una questione molto dibattuta sulla quale il Concilio si è pronunciato ribadendo appunto l'unica mediazione di Cristo. Giovanni Paolo II, osserva il cardinale Ratzinger, non va molto oltre questo dettato conciliare, per cui la mediazione assume la forma dell'intercessione, che è però estesa a tutto il popolo cristiano. E questo discorso della mediazione, questo discorso sull'intercessione non estesa al popolo cristiano non impoverisce la figura di Maria, quanto piuttosto la pone quale modello, quale emblema di un discepolato costante. E a questo aspetto va ricollegato anche quello della maternità universale, così come ci proviene dalla scena della croce. Prendere la madre tra le cose proprie, così come ci ricorda il capitolo 19 di Giovanni, versetto 27, significa affidarsi in modo continuo e reciproco a Maria, tale da mantenere sempre viva e attiva la nascita di Cristo. In questo senso è possibile recuperare tutta la luce sulla figura, ancora una volta, della donna, questa figura particolare che in Maria trova il suo culmine. L'ultimo punto, sempre di questa introduzione all'enciclica Redemptoris Mater, è il significato dell'anno mariano. Significato dell'anno mariano perché? Perché questo significato proviene da due linee: da una parte il ricordo della conversione della Rus e dall'altra parte il giubileo che Giovanni Paolo II vede in prospettiva, giubileo del 2000. Da Maria la Chiesa deve apprendere la sua ecclesialità. Soltanto in considerazione, in un'adesione al segno della donna, donna comunità, quindi donna luogo dove si cala l'iniziativa di Dio, ecco che la Chiesa può aprirsi ancora una volta e sempre alla forza creatrice dello Spirito e quindi formare ancora una volta il Cristo, centro della speranza, centro per la storia. E analogamente, in chiusura di questo anno mariano, la troviamo nella solennità dell'Assunzione. A completamento di quest'anno mariano, che era celebrato all'epoca del Redemptoris Mater, questo luogo dell'Assunzione diventa appunto il luogo dove si rende visibile la salvezza. Terzo grande appuntamento, diciamo, con la Vergine Santa è l'omelia che Benedetto XVI ha tenuto al funerale di Giovanni Paolo II. Due accenni soltanto, perché sono due accenni molto importanti, che appunto Benedetto XVI ha fatto l'8 aprile del 2005 nel corso dei funerali. Primo accenno è un aspetto biografico. Noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha perso giovinetto, all'età di 9 anni, la madre. E quindi ecco che la figura di Maria viene legata alla perdita della madre di Giovanni Paolo II avvenuta in tenera età. Scrive Benedetto XVI: il Santo Padre ha trovato il riflesso più puro della misericordia di Dio nella Madre di Dio. Lui che aveva perso in tenera età la mamma, tanto più ha amato la Madre Divina. Ha sentito le parole del Signore crocifisso come dette proprio a lui personalmente, ecco tua madre. E ha fatto come il discepolo prediletto, l'ha accolta nell'intimo del suo essere. Totus tuus, e dalla madre ha imparato a conformarsi a Cristo. Un'altra citazione, proprio al termine di questa omelia, la Vergine Santa compare come destinataria, come colei che riceve l'anima del Papa defunto. Sì, ci benedica Santo Padre, scrive Benedetto XVI. Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del suo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Comune a questi due brani dell'omelia il doppio volto della Madre di Dio, modello di conformazione a Cristo e guida verso la gloria. Sono elementi questi che poi tornano nelle omelie più proprie di pontificato. Ecco che iniziamo allora la seconda parte. Seconda parte che, vi dico subito, è stata dettata da una scelta particolare. Quando ho cominciato a lavorare su questo punto, due strade erano possibili. La prima strada è quella di andarsi a leggere tutte e completamente le omelie che il Papa ha fatto, che l'attuale Papa ha fatto, per vedere dove compare la Vergine Santa. Oppure l'altra strada, che poi dopo ho scelto, e vi dico anche il perché, è quella di guardare le omelie pronunciate per le feste e per le solennità mariane, cogliendo il senso più profondo. Vi dicevo, ho scelto la seconda strada, non perché è quella più corta, ma perché sono omelie dichiaratamente a tema mariano, quindi la Vergine Santa al centro e non confinata al termine come semplice momento motivo di completamento, anche se è sempre buono, la Vergine Santa è qualcosa che è importantissima, vitale per la nostra fede. E un altro aspetto che mi è stato anche guida, e lo vedete anche dallo schema, perché sì, queste omelie mariane ci offrono la dottrina dell'attuale Papa su Maria, però collegano la Madre del Signore con quelle che sono le tematiche, i problemi più urgenti oggi e in modo particolare sul complesso rapporto tra Dio e l'uomo. Ecco allora che dall'esame di queste omelie possiamo trarre tre linee di discussione, le vedete nel foglio. Vivere l'esistenza donata da Dio, quindi la dimensione antropologica, il rapporto tra la Chiesa e Maria, una dimensione ecclesiologica, e poi la quotidianità come luogo di preghiera con Maria, la dimensione spirituale. Sono queste coordinate che ci mostrano nel loro insieme qualcosa di quello che è il pensiero di Benedetto XVI su Maria. Primo punto, l'esistenza dell'uomo. È forse il tema che sta più a cuore dell'attuale Papa, è quello di far luce su quella che è la situazione dell'uomo per mostrarne tanto il limite quanto la sua grandezza. E in questa dimensione antropologica, cioè di discorso sull'uomo, si colloca in modo particolare la Vergine Maria. Nell'omelia per la solennità dell'Assunzione del 2005, praticamente è stata la prima grande omelia, se consideriamo, è stato eletto in aprile e quindi agosto si pone quale solennità immediatamente successiva. Nell'omelia per la solennità dell'Assunzione, partendo dalla carica liberante e umanizzante del Magnificat, il Papa non esita a osservare come dalle parole di Maria abbiamo descritta quella che è l'identità di Dio. Scrive Benedetto XVI. Il canto, cioè il Magnificat, comincia con la parola Magnificat. La mia anima magnifica il Signore, cioè proclama grande il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella sua vita, sia presente in tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un concorrente nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. Ella sa che se Dio è grande, anche noi siamo grandi. Perché questo accenno così forte? La risposta ci viene data più avanti, quando nella stessa omelia il Papa descrive un falso concetto di grandezza e di libertà. Questo falso concetto di grandezza e di libertà nasce con i progenitori che, sobillati dal serpente, vedono un Dio distorto, e in seguito ecco che questa visione ha una storia conseguente che arriva fino ad oggi, passando per il Nuovo Testamento. Adamo ed Eva, scrive ancora il Papa, pensavano di dover accantonare Dio per avere spazio per loro stessi. Questa è stata anche la grande tentazione dell'epoca moderna, degli ultimi 3-4 secoli. Sempre più si è pensato e si è anche detto: ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende stretto lo spazio della nostra vita con tutti i suoi comandamenti. Dio deve dunque scomparire. Vogliamo essere autonomi, vogliamo essere indipendenti. Senza questo Dio, noi stessi saremo dei, facendo quel che vogliamo noi. Era questo il pensiero anche del figlio prodigo, il quale non capì che proprio per il fatto di essere nella casa del padre era libero. Vediamo allora questa situazione iniziale, quella di Adamo ed Eva, e come ha prodotto una situazione ricorrente capace di generare pericolosi e nefasti squilibri. Ancora, sempre nella stessa omelia, dinanzi alla narrazione di Genesi 3, si chiede il Papa: qual è il quadro che in questa pagina ci viene posto dinanzi? L'uomo non si fida di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che Dio, in fin dei conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio sia un concorrente che limita la nostra libertà e che noi saremmo pienamente esseri umani soltanto quando l'avremo accantonato. L'uomo vive nel sospetto che l'amore di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se stesso. E nel fare questo, egli si fida nella menzogna piuttosto che della verità, e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto e nell'amore, nella morte. Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. Quindi un amore dono che è garanzia di pace. E questa pace noi la ritroviamo nel messaggio della pace del 1 gennaio del 2006. Dinanzi alla domanda su quelli che rappresentano gli impedimenti alla pace, ecco che il Papa sottolinea in modo molto forte quello che è l'origine, e l'origine appunto nella menzogna. La menzogna è da condannare proprio perché ci porta a delle conseguenze perverse. La menzogna, scrive, è uno dei peccati che ci ricorda la Bibbia nell'ultimo capitolo del suo ultimo libro, l'Apocalisse, per segnalare l'esclusione dalla Gerusalemme celeste dei menzogneri. Il dramma del peccato e le conseguenze perverse è accaduto nel secolo scorso, ad esempio, quando aberranti sistemi ideologici e politici hanno mistificato in modo programmato la verità e hanno condotto allo sfruttamento, alla soppressione di un numero impressionante di uomini, di donne, sterminando addirittura intere famiglie e comunità. Allora, quale via d'uscita a tutta questa ambiguità di fondo, a tutto questo peccato? La risposta va ricercata nel mantenimento della comunione con Dio, in una parola, fede. Ed è qui forte l'insistenza di Maria, presentata dal Papa come modello. Ripercorrendo questa strada segnata dal credere, si diviene beati come lo è Maria nel Magnificat. L'anno successivo, nel 2006, il Papa fa la sua omelia nel giorno dell'Assunzione, partendo da tutte le generazioni mi chiameranno beata, così scrive: noi possiamo lodare Maria, venerare Maria, perché è beata per sempre. E questo è il contenuto di questa festa: beata perché è unita a Dio, vive con Dio e è in Dio. Maria è beata perché è divenuta totalmente, con corpo, anima e per sempre, la dimora del Signore. Se questo è vero, Maria non solamente, non semplicemente ci invita all'ammirazione e alla venerazione, ma ci mostra e ci guida nella strada della vita per noi. Ci mostra come noi possiamo divenire beati e trovare la strada della felicità. Ma a questo aspetto se ne aggiunge un altro, sempre legato alla Vergine Santa. Il primo e fondamentale atto per divenire dimora di Dio è la fede in Dio, in quel Dio che si è mostrato in Gesù Cristo e si fa sentire nella parola divina della Sacra Scrittura. E se Dio c'è, tutto è cambiato, la vita è luce, il nostro avvenire è luce e abbiamo l'orientamento per vivere. Perciò credere costituisce l'orientamento fondamentale della nostra vita. Credere, dire sì, credo che tu sei Dio, credo nel Figlio incarnato che tu sei presente tra di noi, orienta la mia vita, mi spinge ad attaccarmi a Dio, a unirmi con Dio e a trovare il luogo dove vivere, il modo come vivere. Quindi una fede forte, una fede che ci permette di alzare una barriera contro colui che è uno dei protagonisti di Apocalisse 12, il drago. Questo drago che è la rappresentazione di tutti i poteri della violenza del mondo. Nello scorso dicembre, veniamo ancora più avanti, nella preghiera di omaggio il giorno dell'Immacolata qui vicino a Piazza di Spagna, il Papa è tornato ancora sul tema della fede e si rivolge in tono orante alla Vergine Santa. Alla tua scuola, o Maria, insegnaci a pronunciare anche il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì senza riserve e senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo, sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Sono parole forti che indicano un fattivo e concreto impegno che ha il suo significato ultimo e il suo parametro in Cristo, che per primo è modello dell'umanità e per l'umanità ha accolto la missione del Padre e l'ha portata a compimento. Secondo grande tema che il Papa Benedetto XVI appronta è il legame tra la Chiesa e Maria. Nel giorno dell'Immacolata del 2005, quarantesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, Benedetto XVI mostra come tutto questo evento ecclesiale si è svolto tra la festa della maternità di Maria, che un tempo era celebrata l'11 ottobre, e la solennità dell'Immacolata. Una cornice, dice il Papa, ma anche un orientamento esteso in modo globale a tutta la Chiesa. E in merito ricorda come Paolo VI ha dichiarato a concilio concluso Maria madre della Chiesa, ricordando appunto il plauso dei presenti. Immagine a questo, Benedetto illustra il legame esistente tra Maria e la comunità ecclesiale. Riferendosi alla tradizione e ai padri, Cristo, come capo, è inseparabile dal suo corpo che è la Chiesa, formando insieme con essa, per così dire, un unico soggetto vivente. La madre del capo è anch'essa la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa, ricordatevi questo termine, si è data interamente a Cristo e con lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa. È un'affermazione molto importante perché chiama in causa, sebbene in modo implicito, la categoria del modello, particolarmente usata dalla Chiesa nei confronti di Maria, che ne rappresenta appunto l'immagine perfetta. Questo va inteso a livello comunitario, ma anche e soprattutto a livello personale e singolare. Ogni cristiano non può mettere tra parentesi, non può fare a meno, ignorare o misconoscere il rapporto che esiste tra Cristo e sua madre in un'ottica di discepolato, di perfezionamento. Se ci si vuole perfezionare, se si vuole crescere nella fede, è impossibile distogliere gli occhi da queste due figure luminose, Cristo e la Vergine Santa. Questo insieme di relazioni è imprescindibile per il cristiano. Il cristiano non ne può fare a meno se si vuole incamminare in una strada di purificazione costante. È l'insegnamento più profondo del Vaticano II, apportatore di rinnovamento. Ancora, sempre in questa omelia dell'Immacolata del 2005, Benedetto XVI fa una breve descrizione sul Vaticano II. Il Vaticano II doveva esprimersi sulle componenti istituzionali della Chiesa, sui vescovi, sul pontefice, su tutta la Chiesa. Doveva descrivere la Chiesa in cammino, che comprende nel suo seno peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione. Ma questo aspetto petrino della Chiesa è incluso in quello mariano. In Maria, l'Immacolata, incontriamo l'essenza della Chiesa in modo non deformato. Da lei dobbiamo imparare a diventare noi stessi anime ecclesiali. Così si esprimevano i padri per poter anche noi, secondo la parola di San Paolo, presentarci immacolati al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio. In questo brano emergono due fattori costanti della riflessione di Benedetto XVI. il binomio, l'unificazione tra Maria e Pietro. L'aspetto istituzionale, Pietro, e quello sponsale e discepolare della Chiesa, rappresentata da Maria, che non sono in opposizione, non fanno guerra tra loro due, ma sono in stretta armonia. E l'altro, molto più antico, è il tema dell'anima ecclesiastica. Questo tema dell'anima ecclesiastica è antichissimo, un tema che proviene da Origene, è ripreso da Sant'Ambrogio, è ripreso da Santa Maria Maddalena dei Pazzi e arriva fino a noi. Cioè, che significa? Che l'anima del cristiano, sulla base dei contenuti e dell'immagine del Cantico dei Cantici, è identificata e assimilabile alla Chiesa sposa che si unisce al Cristo. Ecco perché si chiama anima ecclesiastica. Ognuno di noi può partecipare a questa unione. È un discorso molto forte, molto spirituale e addirittura con dei tratti mistici, ma è costante nella storia della Chiesa, a partire da Origene fino a Benedetto XVI, che l'ha rimessa in circolazione. Su questo, sul primo punto, però, sul tema di Maria e Pietro, il Papa ritorna ancora in un'altra omelia mariana nell'Annunciazione del 2006. Alla consegna dell'anello cardinalizio ai nuovi eletti, il Papa ribadisce il ruolo eminente della Vergine Santa, che con il suo "Eccomi, io sono la serva del Signore" si configura come l'eco dell'"Ecco, io vengo a compiere la tua volontà" proprio di Cristo, così come appare nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei, versetto 7. Quindi il Papa ricorda come questo ruolo materno di Maria si salda con quello istituzionale e come questi due elementi appaiono nell'evento dell'incarnazione. La dimensione ecclesiale ha quindi la sua origine e il suo sviluppo proprio a partire dall'Annunciazione. Scrive Benedetto XVI: l'icona dell'Annunciazione, meglio di qualunque altra, ci fa percepire con chiarezza come tutto nella Chiesa risalga lì, a quel mistero di accoglienza del Verbo divino, dove per opera dello Spirito Santo l'alleanza tra Dio e l'umanità è stata suggellata in modo perfetto. Tutto nella Chiesa, ogni istituzione, ogni ministero, anche quello di Pietro e dei suoi successori, è compreso sotto il manto della Vergine, nello spazio pieno di grazia del suo sì alla volontà di Dio. Si tratta di un legame che in tutti noi ha naturalmente una forte risonanza affettiva, ma che prima di tutto ha una valenza oggettiva. E più avanti, lui sottolinea, non vi leggo la citazione, andiamo oltre, l'unità di questi due elementi, il mariano e petrino, proprio nella consegna dell'anello. L'anello, appunto, è il simbolo dell'anello che consegna ai cardinali. Il binomio che c'è tra la Chiesa mariana e la Chiesa petrina si salda, appunto, in questo aspetto. Però la Vergine Santa indica come Chiesa, quindi come servizio, oltre a indicare il modello della fede, indica anche modello della carità, e indicando questo mostra alla Chiesa qual è la strada che deve percorrere. Riferendosi all'episodio immediatamente seguente all'Annunciazione, cioè la visitazione a Elisabetta, il Papa ha ancora modo di sviluppare il suo pensiero. Il primo atto che Maria compì dopo aver accolto il messaggio dell'angelo fu di recarsi in fretta a casa della cugina Elisabetta per prestarle il suo servizio. Quella della Vergine fu un'iniziativa di autentica carità umile e coraggiosa, mossa dalla fede nella parola di Dio e dalla spinta interiore dello Spirito Santo. Chi ama dimentica se stesso e si mette a servizio del prossimo. Ecco l'immagine e il modello della Chiesa. Ogni comunità ecclesiale, come la Madre di Cristo, è chiamata ad accogliere con piena disponibilità il mistero di Dio. che viene ad abitare in essa e la spinge sulle vie dell'amore. La vocazione di Maria quindi è vocazione dell'intera Chiesa, cioè la missione da portare avanti in modo costante e che si condensa attorno alla virtù della carità, mai distaccata però dalla preghiera. Sono proprio la carità e la preghiera che scandiscono il ritmo della quotidianità, riempiendolo di una concreta e robusta spiritualità e ad animare l'azione dei suoi membri. E arriviamo al terzo e ultimo punto, la quotidianità come luogo di preghiera. Preghiera, si dice tutto e si dice tante cose sulla preghiera. La preghiera appunto come particolare dialogo personale e comunitario con il Signore che nutre e alimenta quella che è la vita dell'uomo, quella che è la sua azione, quella che è la sua testimonianza. La preghiera quindi è parte integrante della vita del fedele discepolo del Signore, chiamato a vivere quel tempo che il Signore gli assegna, una preghiera che rende ricco il significato del tempo. Alla fine del 2006, proprio a conclusione dell'anno, nella celebrazione dei primi vespri della solennità della maternità di Maria, il Papa ha pronunziato un'omelia nella quale mostra la diversità di approccio tra coloro che sono immersi nella superficialità del mondo e coloro che formano la Chiesa. Alla fine dell'anno si vengono a confrontare due temi: la fine dell'anno civile e la solennità di Maria, Madre di Dio. Su di essi il Papa fa conoscere il suo pensiero. Il primo tema è molto suggestivo, collegato con la dimensione del tempo. Nelle ultime ore di ogni anno solare assistiamo al ripetersi di taluni riti mondani che nell'attuale contesto sono prevalentemente improntati al divertimento, vissuto spesso come evasione dalla realtà, quasi a esorcizzarne gli aspetti negativi e a propiziare improbabili fortune. Quanto diverso invece deve essere l'atteggiamento della comunità cristiana. La Chiesa è chiamata a vivere queste ore facendo propri i sentimenti della Vergine Maria. Insieme a lei è invitata a tenere lo sguardo fisso sul bambino Gesù, nuovo sole apparso all'orizzonte dell'umanità, e confortata dalla sua luce a premurarsi di presentargli le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri e soprattutto di tutti coloro che soffrono. Questa è una citazione della Gaudium et Spes al numero 1. Quindi una visione del tempo come, non una visione quantitativa che si misura attraverso il calendario fatta di anni, giorni, ore, minuti, secondi e via discorrendo, quanto piuttosto una visione qualitativa e teologica. Questa visione è da anteporre, da mettere prima al primo posto rispetto alla misurazione materiale del tempo. Questo è molto importante perché obbliga ad una seria revisione, a un ripensamento sul modo che abbiamo di vivere il tempo. Quindi ancora una volta ci troviamo con un discorso sull'uomo, una dimensione antropologica, però questa volta con una forte intonazione spirituale. Come vivere questo tempo che è dominato dalla presenza di Cristo? Piaccia o non piaccia? Questo è un discorso che oltrepassa credenti e non credenti. Il Cristo si propone come Signore della storia, è Lui che ha riempito il tempo, non perché c'è nato, ma perché ha dato al tempo un nuovo significato, che è quello della salvezza. Nella visita che il Papa ha fatto in Germania nel settembre del 2006, Benedetto XVI appunto ci mostra come la Vergine Santa è sempre partecipe e attenta alla vita del figlio, mostrandosi come persona che prega. E nell'omelia dell'11 settembre 2006 nel santuario di Altötting in Germania troviamo tra le letture che vengono proclamate in quella messa l'episodio delle nozze di Cana. L'episodio delle nozze di Cana è molto importante, preceduti dal salmo responsoriale che è il Magnificat. Fu utilizzato appunto il Magnificat. Il Magnificat, dice Benedetto XVI, rappresenta praticamente la grammatica della preghiera. Noi abbiamo risposto a questa lettura cantando insieme con Maria la grande lode intonata da lei quando Elisabetta la chiamò beata a motivo della sua fede. E questa è una preghiera di ringraziamento, di gioia in Dio, di benedizioni per le sue grandi opere. Il tenore di questo canto emerge subito nella prima parola, l'anima mia magnifica, cioè rende grande il Signore. Rendere Dio grande vuol dire dargli spazio nel mondo, nella propria vita, lasciarlo entrare nel nostro tempo, nel nostro agire. È questa l'essenza più profonda della vera preghiera. Dove Dio diventa grande, l'uomo non diventa piccolo. Lì diventa grande anche l'uomo e luminoso il mondo. Passando poi alla scena di Cana, la richiesta di Maria al figlio diviene intercessione, che si colloca all'interno di un fatto umanissimo. Al centro della vicenda noi abbiamo il segno, il miracolo operato da Cristo, ma è anche notevole il comportamento che Maria assume e nel quale Papa Benedetto XVI intravede due aspetti. Il primo aspetto è la sollecitudine verso tutti gli uomini. Maria si è comportata così, allora a lei noi affidiamo le nostre preoccupazioni, le necessità, le situazioni penose. Dall'altra parte qualcosa che si accompagna. Maria rimette tutto al giudizio del Signore. A Nazareth ha consegnato la sua volontà immergendola in quella di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Abbiamo quindi uno stretto legame tra l'Annunciazione e l'episodio di Cana, che sono molto differenti tra di loro, ma unificati dall'atteggiamento di preghiera di Maria, che così appunto, egli scrive, ci insegna a pregare. Cosa significa pregare? Ecco, qui è interessante il pregare con Maria. Non voler affermare di fronte a Dio la nostra volontà, i nostri desideri, per quanto importanti, per quanto ragionevoli possano apparirci, ma portarli davanti a Lui e lasciare a Lui di decidere ciò che intende fare. Da Maria impariamo la bontà pronta ad aiutare, ma anche l'umiltà e la generosità di accettare la volontà di Dio, dandogli fiducia nella convinzione che la sua risposta, qualunque essa sia, sarà il nostro, il mio vero bene. Quindi Maria si colloca in questa sua disponibilità quale collaboratrice singolare all'opera di salvezza. Se Gesù risponde alla madre affermando che non è ancora giunta la sua ora, questo non gli impedisce di provvedere beneficamente non soltanto per quegli sposi e per quelle nozze, ma trasformando quel momento in segno anticipatore del suo offrirsi eucaristico. Osserva ancora Benedetto XVI, le nozze di Cana diventano immagine di quel momento in cui Gesù spinge l'amore fino all'estremo, lascia lacerare il suo corpo e così si dona a noi per sempre. Diventa un tutt'uno con noi, nozze tra Dio e l'uomo. L'ora della croce, l'ora dalla quale scaturisce il sacramento in cui Egli si dà realmente a noi in carne e sangue, pone il suo corpo nelle nostre mani e nel nostro cuore. È questa l'ora delle nozze. Quindi comprendiamo la vicinanza tra l'offerta che Gesù fa nel momento attraverso il segno di Cana e l'offerta eucaristica che Egli fa al termine della sua esistenza terrena. Una cosa importante è che Maria in tutto questo continua a vegliare, continua ad essere presente per instillarci questo impegno orante. Maria e Gesù vanno insieme, mediante lei vogliamo restare in dialogo col Signore, imparando così a riceverlo meglio. Santa Madre di Dio, prega per noi, come a Cana hai pregato per gli sposi. Guidaci verso Gesù sempre e di nuovo. Quindi preghiera è atteggiamento in Maria, ma è anche insegnamento che si riversa in modo fecondo su tutta la Chiesa. Conclusione. All'inizio di questo anno 2007, nell'Angelus, il 1 gennaio, Papa Benedetto XVI, in una frase, indica ancora una volta alla Chiesa qual è la sua vocazione più profonda. La Chiesa, come la Vergine, non fa altro che mostrare a tutti Gesù, il Salvatore, e su ciascuno riflette la luce del suo volto, splendore di bontà e di verità. Una vocazione che pone in evidenza l'impegno assegnato ad ogni componente, uomo o donna che esso sia, della Chiesa. Vocazione a quell'amore e a quella carità dei quali il Papa parla nella sua enciclica Deus Caritas Est del 2005. Amore e carità che si attuano in un progressivo divenire simile all'altro. E quanto Maria opera nel far spazio a Dio nell'incarnazione e nella preghiera di lode a Dio costituito dal Magnificat. Ed è proprio questo testo che Benedetto fa riferimento al numero 41 della Deus Caritas Est. Maria è grande proprio perché non vuole rendere grande se stessa, ma Dio, e le umile, non vuole essere nient'altro che l'ancella del Signore. Ella sa di contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a piena disposizione delle iniziative di Dio. Ancora una volta, e qui concludo veramente, il nostro Dio si mostra come colui che coinvolge l'uomo nell'opera della redenzione, della liberazione e della creazione nuova. Sono queste tre realtà, la redenzione, la liberazione e la creazione nuova, quelle che devono essere mediate, cioè a te conoscere, dalle nostre parole e dalle nostre azioni. In una parola, da una vita di testimonianza. Ed è su questo che noi possiamo trovare sempre un insegnamento dalla Vergine Santa, dal suo essere modello di testimonianza, modello di adesione, modello per la Chiesa che è chiamata a camminare nel tempo, un tempo non semplice, un tempo segnato da tanti limiti che prima di essere trovati fuori vanno ricercati nella persona e soprattutto nella fragilità con la quale a volte si presta ascolto a tante voci che non sono la voce di Dio.
Ringraziamo cordialissimamente Padre Luca che ci ha fatto in certo qual modo inabissare nella radicalità del nostro Papa nelle sue fonti e nei suoi fondamenti. Ed è importante perché ogni volta che ascoltiamo il Papa, dicevo ieri compreso, possiamo allora meglio in certo modo attingere sia a ciò da cui egli si ispira e anche capire le profondità che ci propone, e sono su queste tre dimensioni che ha detto: la parte antropologica, che è tanto forte non soltanto nel nostro Papa ma in von Balthasar, che tu hai studiato anche come tesi di laurea e di conseguenza conosci benissimo, che è tanto forte in tutta la teologia tedesca. E perciò è la parte altrettanto ecclesiale, fortissima, perciò il rapporto Maria-Chiesa sempre, e nella Chiesa tutte le componenti ecclesiali che si ispirano in questa dimensione petrina e mariana, e infine la parte spirituale, dove Maria diventa il modello compiuto per ogni discepolo nella fede. I due punti cardini, nella fede e nell'amore. E il Papa ha aggiunto nell'enciclica, sottolineando, la speranza, donna anche di speranza in un mondo che potrebbe far disperare guardandolo da vicino, ma che invece deve essere il luogo della speranza, sapendo, come Padre Luca ci ha ribadito, che l'amore vince e alla fine vincerà sempre Dio su ogni forma di male. Qualcuno che hai superato di un po', l'abbiamo lasciato una lezione, no? Il tempo, una brevissima domanda, se c'è qualche chiarificazione, ma siamo entrati nella tematica del nostro Papa. Possiamo perciò ascoltare e naturalmente non potrà che illuminare, approfondire, in certo qual modo sviluppare questi temi fondamentali che fanno parte della sua persona prima che del suo insegnamento.